Santa Caterina da Siena. Dialogo della Divina Provvidenza. Versione radiofonica a cura di Radio Maria. Gli alberi di morte. Dopo che quell'anima, grazie all'aiuto della parola, ebbe dilatato un poco il suo cuore con la lode alla misericordia divina, umilmente se ne stette nell'attesa che la promessa fosse mantenuta. E Dio allora, riprendendo le sue parole, le diceva: «Carissima figlia, dinanzi a me tu hai lodato la mia misericordia, perché già io ti avevo concesso di gustarne e di vederne, allorché ti dissi: son questi i peccatori, quelli per i quali vi prego che mi preghiate. Ma devi sapere che la mia misericordia verso di voi è incomparabilmente più grande di quanto tu non veda, perché il tuo vedere è imperfetto e finito, mentre la misericordia mia è perfetta ed infinita. Non si può fare altro paragone se non quello che mette in confronto una cosa finita a una cosa infinita. Ho voluto che tu gustassi questa misericordia e anche la dignità dell'uomo della quale già ti parlai, affinché tu potessi meglio conoscere la crudeltà, l'indegnità degli uomini iniqui che camminano lungo la via dell'acqua tempestosa. Apri bene l'occhio della tua intelligenza. Guarda quelli che volontariamente si annegano e osserva in quanta indegnità sono caduti per le loro colpe. Innanzitutto essi sono diventati come infermi sin da quando accolsero il peccato mortale, concependolo nella loro mente, per generarlo poi nei fatti, così da perdere la vita della grazia. E come il cadavere non può più usare alcuno dei sentimenti che in vita pur possedeva, né può muoversi da sé, deve essere rimosso dagli altri. Così quelli che sono annegati nel fiume del disordine dell'amore del mondo, sono morti alla grazia. In quanto morti, la loro memoria non conserva alcun ricordo della mia misericordia. L'occhio del loro intelletto non vede la mia verità, né se la vedesse, la riconoscerebbe, poiché il sentimento è morto, ed è morto in questo senso, che non vede più niente, non vede altro che se stesso, e non ama, se non con l'amore della propria sensualità, che è un amore senza vita. Perciò anche la volontà muore alla mia volontà, in quanto non ama più, se non cose morte. Essendo morte queste tre facoltà, tutte le sue opere, quelle esteriori e quelle interiori, sono morte alla grazia. Così il peccatore non può difendersi dai propri nemici, né aiutarsi con le proprie forze, se non in quanto io intervengo ad aiutarlo. È ben vero che questo cadavere, al quale è rimasto soltanto il libero arbitrio, può ricevere il mio aiuto mentre vive con il suo corpo mortale, purché lui me lo chieda. Ma non potrà mai ricevere alcun aiuto dalle sole sue forze. Egli si è reso impotente da se stesso e volendo padroneggiare il mondo, è diventato schiavo di una cosa che non è, cioè del peccato. Il peccato è un nulla, ed essi si sono fatti servi e schiavi del peccato. Con la grazia che essi ricevettero nel santo battesimo, io li avevo fatti alberi di vita, ma essi si sono fatti alberi di morte, poiché sono morti, come ti ho spiegato. E sai tu dove si radica questo albero di morte? Nel profondo abisso della superbia, che alimenta il loro amor proprio sensitivo. Midollo di questa superbia è l'impazienza. E suo frutto è l'indiscrezione. Questi sono i quattro vizi principali che conducono a morte l'anima di colui che può essere chiamato ormai albero di morte, in quanto privato della vita della grazia. Nel cuore dell'albero s'annida il verme della coscienza, al quale però l'uomo, sino a che vive nel peccato mortale, presta poco ascolto, poiché è accecato dall'amor proprio. Anche i frutti di questo albero sono mortiferi. Dal momento che hanno tratto nutrimento dalla radice della superbia, l'anima immeschinita è piena di ingratitudine, dalla quale procede ogni male. Se essa, infatti, fosse grata dei benefici ricevuti, mi conoscerebbe, e conoscendo me conoscerebbe se stessa, e se ne starebbe salda nell'amore per me. Invece, come cieca, cerca di aggrapparsi al fiume e non vede che acqua corre via e non l'aspetta. Tanti e diversi sono i frutti mortiferi di questo albero, quanti e diversi sono i peccati. Ne puoi vedere alcuni simili a cibo d'animali. Sono di coloro che vivono in modo immondo, avvoltolando il corpo e la mente come il porco nel fango. Similmente essi s'avvoltolano nel fango della loro carnalità. O anima infangata, dove hai perduta la tua dignità? Da sorella degli angeli sei divenuta simile ai bruti, in uno stato tanto miserabile che non solo non è sopportabile da me, che sono somma purezza, ma i demoni stessi, dei quali essi si sono fatti amici e servi, non possono tollerare di vedere tanta immondizia. Non c'è peccato che sia altrettanto abominevole e che, come questo, privi l'uomo del lume dell'intelletto. Ciò seppero i filosofi non per lume di grazia che non possedevano, ma perché il lume della ragione naturale lo mostrava loro come il peccato che più offusca l'intelletto. Perciò i filosofi si conservavano nella continenza per meglio dedicarsi ai loro studi. Ed anche le ricchezze i filosofi respingevano, affinché la loro cura non occupasse il loro cuore. Non così, invece, si comporta il falso cristiano ignorante, che abbia perduta la grazia per propria colpa. Altri alberi di morte vi sono, i cui frutti sono di terra. Sono questi avari, i quali come talpe si nutrono sempre e soltanto di terra, fino alla morte. Al sopraggiungere della morte, essi non hanno alcun rimedio. Con la loro avarizia, costoro disprezzano la mia magnanimità, vendendo il tempo al loro prossimo. Si tratta degli usurai che si fanno crudeli, ladri, nei confronti del prossimo. Perché quando dovrebbero usare misericordia, non si ricordano della mia. Se la ricordassero, non diverrebbero crudeli né verso se stessi né verso il prossimo. Anzi, userebbero pietà e misericordia. Verso se stessi, operando virtuosamente, e verso il prossimo, servendolo caritatevolmente. Quanti mali derivano da questo peccato che grida maledizione? Omicidi, furti, rapine, guadagni illeciti, durezza di cuore, ingiustizie verso gli altri. Questo peccato uccide l'anima, la rende schiava delle ricchezze, così che essa non si preoccupa di osservare i comandamenti di Dio. L'avaro non ama alcuno, se non per propria utilità. Questo vizio deriva dalla superbia e insieme l'alimenta. L'uno procede dall'altro, perché ciascuno di essi si porta appresso la considerazione di sé, così che subito diventa tutt'uno con l'altro vizio. E così l'avaro va di male in peggio per miserabile superbia, la quale è gonfia di giudizi. Essa è come un fuoco dal quale sempre si diffonde fumo di vanagloria e leggerezza di cuore, poiché il superbo si vanta di ciò di cui non ha alcun merito. La superbia è radice dai molti rami. Il più grande è la considerazione in cui il superbo si tiene, cosa da cui gli deriva la pretesa di essere superiore al suo prossimo. Ciò gli genera un cuore artificioso, un cuore privo di schiettezza e di generosità, un cuore anzi gonfio di doppiezza. Che altro ha sulla lingua e altro ha nel cuore. Occulta la verità e mente per propria utilità. Inoltre, ne nasce un'invidia che come verme sempre rode il superbo e lo lascia privo di ogni bene vero, quello proprio e quello degli altri. Come potranno questi iniqui, postisi così in basso a causa di tanta miseria, dare qualcosa di proprio ai poveri, dal momento che essi, piuttosto, privano gli altri di ciò che è loro? In che modo potranno trascinare l'anima fuori da quell'immondizia, nella quale invece fan di tutto per affondarla? Talvolta essi sono tanto bestiali da non avere alcun riguardo per le figlie e i congiunti, e da cadere con essi in somma miseria. E tuttavia la mia misericordia li aspetta. E io non ordino alla terra di inghiottirli, affinché essi possano ravvedersi dalle loro colpe. Come dunque essi potrebbero dar la vita per la salvezza delle anime, quando non sanno donare nemmeno le proprie cose? Come potrebbero offrire amore, quando si rodono di invidia? O vizi miserabili, che avvilliscono il cielo dell'anima. E cielo la chiamo, perché io la creai come il cielo, ove abitare in virtù della grazia, celandomi in essa e lì dimorando per virtù d'amore. Ora invece, l'anima si è allontanata da me come adultera, che ama se stessa, ama le creature e le cose, più di quanto non ami me, e di più ha divinizzato se stessa, e mi perseguita con molti e diversi peccati. E tutto ciò perché non pensa al dono del sangue, sparso con immenso fuoco d'amore. Altri vi sono che tengono la testa alta, grazie al potere, che esercitano il segno dell'ingiustizia. E così commettono ingiustizia verso Dio e verso il prossimo, nonché verso se stessi. A se stessi non pagano il tributo della virtù. A me non rendono l'onore che mi è dovuto, il quale richiede che si glorifichi e si lodi il mio nome, come è debito. E come ladri rubano ciò che è mio, sciupandolo col darlo invece alla serva, cioè alla loro sensualità. Perciò chi detiene il potere con l'ingiustizia commette ingiustizia contro di me e contro se stesso, come uno che sia insieme cieco ed ignorante, perché non mi riconosce in se stesso. Tutto ciò avviene a causa dell'amor proprio, come avvenne dei giudei e dei ministri della legge, che per invidia e per amor proprio si resero ciechi tanto da non riconoscere la verità dell'unigenito mio figlio. Perciò essi non resero il dovuto riconoscimento alla vita eterna che stava tra di loro. Come si espresse la mia verità? Il regno di Dio è in mezzo a voi. Ma essi appunto non lo conoscevano, perché, come ho detto, avevano perduto il lume della ragione, così da non poter più rendere il debito tributo di onore e gloria a me e al Figlio, che era una cosa sola con me. Perciò, come ciechi, commisero l'ingiustizia di perseguitarlo con grande obbrobrio sino alla morte di croce. Analogamente, coloro che usano il potere in modo ingiusto fanno ingiustizia a me, a se stessi e al loro prossimo. E con ingiustizia fanno mercato della carne dei loro sudditi e di qualunque altra persona che capiti nelle loro mani. Per questo e per altri difetti, gli uomini cadono nel falso, come poi ti spiegherò. Sempre essi si scandalizzano delle mie operazioni, che sono invece giuste e compiute per amore e per misericordia. Ma questo falso giudizio, col veleno dell'invidia e della superbia, venivano calunniate e ingiustamente giudicate le opere del Figlio mio, mediante menzogne artatamente costruite, come quando dicevano: «Costui agisce così in nome di Belzebù». In tal modo costoro, gli iniqui, che sono radicati nell'amor proprio, nell'impudicizia, nella superbia, nell'avarizia e nell'invidia, che si fondano nella indiscrezione più perversa, con l'impazienza, e con gli altri e diversi mali cui non si sottraggono, sempre trovano motivo di scandalo in me e nei miei servi. E pertanto, falsamente, pensano che i miei servi pratichino le virtù per ipocrisia. Dal momento che il loro cuore è fradicio e guasto è il loro palato, per ciò stesso quel che è buono sembra loro cattivo. E ciò che è cattivo, ossia la vita disordinata, sembra loro essere buona. Oh cecità umana, che non consideri la dignità dell'uomo. Da grande che sei tu uomo, ti fai piccolo. Da signore ti fai servo della più vile signoria possibile, quella che ti fa schiavo del peccato. E così ti rendi simile alla cosa di cui di volta in volta ti fai servitore. Il peccato è un niente, e dunque ti fai schiavo del niente. Ti togli la vita e ti dai la morte. Questa vita e questa signoria vi fu data grazie al verbo dell'unigenito mio Figlio, il glorioso Ponte. Eravate servi del demonio ed egli vi ha liberati dalla sua schiavitù. Io ho fatto di mio Figlio il servo che vi strappasse dalla schiavitù del peccato e gli diedi l'obbedienza affinché annichilisse la disobbedienza di Adamo, umiliandosi sino all'obbrobriosa morte di croce per confondere la superbia. Con la sua morte, egli distrusse tutti i vizi in modo che nessuno potesse poi dire: «Ma un certo vizio è pur rimasto impunito e senza pena». Proprio come intendevo dirti prima, allorché ti spiegai come il Figlio mio aveva fatto incudine del suo corpo. Tutti i rimedi per sfuggire alla morte eterna sono pronti. E tuttavia gli uomini disprezzano il sangue e lo calpestano con il loro amore disordinato. In ciò, l'ingiustizia e il falso giudizio dei quali il mondo è imputato e sarà imputato nell'ultimo giorno del giudizio. Questo intese dire la mia verità quando annunciò: «Io manderò il Paraclito, che accuserà il mondo di ingiustizia e di falso giudizio». E davvero il mondo fu imputato, quando io mandai lo Spirito Santo sugli Apostoli. Tre sono le accuse. L'una fu pronunziata quando lo Spirito Santo, come è scritto, discese sopra i discepoli, che fortificati dalla mia potenza e illuminati dalla sapienza del Figlio mio diletto, tutto ricevettero nella pienezza dello Spirito Santo. E lo Spirito Santo, che è una sola cosa con me e con il Figlio mio, rimproverò il mondo per bocca dei discepoli, con la dottrina della mia verità. I discepoli e tutti gli altri che discesero da loro, al seguito della verità che i successori appresero per loro mezzo, continuano a rimproverare il mondo. Questo è il continuo rimprovero che io rivolgo al mondo per mezzo della Santa Scrittura e dei miei servi. Lo Spirito Santo ispira le loro lingue nell'annunzio della verità, così come il demonio istiga le parole dei suoi schiavi, ossia di coloro che vanno per il fiume dell'iniquità. Questo è dunque quel dolce e ripetuto rimprovero fatto per il grandissimo slancio d'amore che io ho per la salvezza delle anime. Nessuno può dire: io non ho avuto chi mi redarguisse. Dal momento che già gli si è mostrata la verità, quando gli si mostra il vizio e la virtù, e gli si è fatto vedere il frutto della virtù e il danno del vizio, affinché ciò gli ispiri quel santo timore che fa odiare il vizio e fa amare la virtù. Né questa dottrina di verità fu insegnata per mezzo di un angelo, cosicché nessuno potesse dire: ma l'angelo è uno spirito beato e dunque incapace di offesa, dal momento che non sente gli stimoli molesti della carne come noi, né il peso del nostro corpo come noi. Nessuno al mondo può dire questo, perché la verità è stata data a voi dalla mia verità, verbo incarnato nella vostra carne mortale. E chi sono gli altri che hanno seguito questo mio verbo? Sono creature mortali, creature come voi soggette a soffrire il pungolo della carne contro lo spirito, così come avvenne del glorioso Paolo, mio banditore, e di molti altri santi, i quali, chi in un modo, chi in un altro, tutti ebbero a patire la tentazione delle passioni. Queste passioni, del resto, io permettevo e permetto, affinché gli uomini possano crescere nella grazia e fortificare le virtù del loro animo. Così anche i santi nacquero nel peccato come voi, e si sono pur nutriti d'un medesimo cibo. e così io sono Dio ora come allora. La mia potenza non si è indebolita, né può indebolirsi. Perciò io posso soccorrere, e voglio, e so soccorrere, coloro che vogliono essere aiutati da me. Ma chi vuole essere da me aiutato, esce dalle acque pericolose del fiume, e si incammina lungo il ponte, seguendo la dottrina del Figlio, che è la verità. Perciò non valgono scuse, poiché tutti sono avvertiti e a tutti la verità è continuamente mostrata. Così, se essi non si correggeranno, mentre è loro concesso tempo, saranno condannati nella seconda accusa, che verrà all'estremo limite della morte, laddove la mia giustizia grida: sorgete, o voi che siete morti, venite al giudizio. E ciò significa: o tu, che sei morto alla grazia, e in tale stato di morte spirituale giungi alla morte corporale, alzati e vieni al cospetto del sommo giudice, con la sola compagnia della tua ingiustizia e del tuo falso giudizio, e con il lume spento della tua fede. Quel lume, bada, tu lo avesti tra le mani ben acceso nel santo battesimo, ma lo hai spento con la superbia e la vanità del tuo cuore, del quale ti sei fatto vela ai venti che soffiavano contro la tua salvezza. E tu hai alimentato il vento della tua reputazione con la vela dell'amor proprio, cosicché sei corso lungo il fiume delle delizie, degli stati mondani, sospinto dalla tua volontà, dietro agli stimoli della fragile carne, e ai pungoli, e alle tentazioni del demonio. Pertanto, è con l'aiuto della tua volontà che il demonio ti è trascinato per la via di sotto, fiume torrenziale, lungo il quale ti ha condotto con sé alla dannazione eterna. Questa seconda accusa, figlia carissima, è dovuta al fatto che l'uomo giunge all'estremo limite della vita, dove è impossibile rimedio, perché è il punto della morte, quando il verme della coscienza, che già ti avevo detto come si era accecato per eccessivo amore di sé, ora di fronte alla morte e all'impossibilità di sfuggire alle mie mani, incomincia a vederci. E perciò accusa con severità se stesso, capendo come per propria colpa sia caduto in così grande rovina. Se in quel momento l'anima avesse luce sufficiente da conoscersi e dolersi della propria colpa, e non già per la pena dell'inferno che ne consegue, ma perché ha offeso me, somma ed eterna bontà, ancora essa troverebbe misericordia. Ma se l'anima oltrepassa il limite della morte, senza lume di fede, e resta sola col verme che rode la coscienza senza la speranza che le viene dal sangue, oppure se con sofferenza solo rivolta a se stessa si duole più del danno che le verrà che dell'offesa recata a me, essa giunge all'eterna dannazione. Allora essa è accusata duramente dalla mia giustizia, è accusata della sua ingiustizia e dei suoi falsi giudizi. E non solo, viene accusata dell'ingiustizia e del falso giudizio che essa ha usato generalmente in tutte le azioni della sua vita, ma molto più duramente sarà accusata dell'ingiustizia e del giudizio particolare che ha usato nell'ultimo istante. Quel giudizio, cioè, con il quale ha ritenuto che la sua miseria fosse più grande della mia misericordia. Questo è il peccato che non può essere perdonato, né in vita, né dopo la morte. Perché con esso l'uomo ha rifiutato, spregiandola, la mia misericordia. Perciò ai miei occhi è più grave questo che tutti gli altri peccati che egli possa aver commesso. E questo spiega perché la disperazione di Giuda mi spiacque di più e per il figlio mio fu più grave dello stesso tradimento che egli perpetrò. Così vengono accusati di questo falso giudizio quegli uomini che ritengono il loro peccato più grande della mia misericordia. E perciò sono puniti insieme ai demoni e con loro eternamente condannati alla sofferenza. Similmente, sono accusati di ingiustizia quando si dolgono più del danno che deriverà a loro che dell'offesa fatta a me. In ciò è ingiustizia, perché non mi rendono quello che è mio, né a sé quello che è loro. A me debbono rendere amore e mostrare amarezza con la contrizione del cuore, offrendomela per l'offesa arrecatami. Mentre essi fanno proprio il contrario, cioè rivolgono a se stessi un amore compassionevole per la propria sorte e provano dolore solo per la pena che li aspetta per le loro colpe. Così tu vedi come commettono ingiustizia e come perciò vengono puniti sia per questa ingiustizia sia per il falso giudizio sulla mia misericordia. Avendo essi tenuta in dispregio la mia misericordia, perciò io li condanno insieme con la sensualità che gli ha serviti, con la crudele tirannia del demonio di cui si fecero schiavi per mezzo della loro sensualità, affinché insieme siano puniti e tormentati dal momento che insieme mi hanno offeso. Dico, tormentati dai demoni, miei ministri, che la mia giustizia ha destinati al tormento di chi ha fatto il male.